Siamo pronti per cominciare un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Marte Sport Live! Passaggio, tiro! Marte Sport Live! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
E allora, buonasera, benvenuti e bentrovati a Marte Sport Live Tiro Bersaglio da Francesco Marciano, bentrovati a un nuovo appuntamento con lo sport. Sono le 20:08 e ci avviciniamo alla gara con la Fiorentina che alle 21 comincia la sua avventura, continua la sua avventura in conference con il Ferencváros, partita non semplice indubbiamente. Voglio salutare subito Vincenzo Russo in regia, oggi però facciamo gli auguri anche, secondo me, al più grande attaccante della storia del Napoli, Antonio Careca, compie 63 anni. E a tal proposito vi chiediamo, ve l'avevo detto anche nell'anteprima, qual è stato secondo voi tra Careca, Cavani e Higuain il giocatore più forte, l'attaccante più forte secondo voi della storia? Scrivetecelo al 339-666-9990. Lo chiedo subito al mio amico, collega del mattino, Bruno Maiorano, al telefono con noi. Ciao Bruno.
Grandissimo Francesco, buonasera.
Ciao, ben trovato. Come stai? Tutto bene?
Tutto a posto, è sempre un piacere sentirti. Piacere mio. Parlare del più e del meno.
Bravo, ma secondo me se ci si prende troppo sul serio parlando di calcio si sbaglia.
Ma con me non c'è questo pericolo, quindi vai.
No, lo so, perché tu sei un cazzeggiatore doc, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Però quando poi si fanno le cose per bene, si fanno per bene, perché poi c'è sempre un modo e un tempo. Ti chiedo a questo punto, prima di entrare nel dettaglio nel Napoli, a tuo parere, tu quanti anni c'hai, Bruno? Ce l'hai 40 anni, li hai fatti?
Me ne mancano ancora 5.
Madonna, ancora? Solo io invecchio, vabbè. Quindi tu Careca lo hai visto
di persona l'anno scorso quando è venuto a Napoli.
L'hai visto di persona, sì, ma l'hai visto di sfuggita giocare. Cioè, no? L'hai visto in videocassetta.
Il vero incontro ravvicinato è stato l'anno scorso quando è venuto a Napoli e lo abbiamo intervistato.
Vabbè, ok, questo ho avuto anch'io il privilegio di intervistare, ho fatto anche una trasmissione con lui.
Per dirti proprio che per me quello è il rapporto.
Per te quello è Careca.
Solo i VHS.
Ok, quindi per te, però vedere il VHS non vuol dire non averlo visto, perché se sei un giornalista hai studiato anche
sì,
in passato.
Sì, quindi. Però, comunque, ecco, per esempio, nel senso che quando giustamente mi si fa la domanda, per me i grandi attaccanti iniziano da Ronaldo, il fenomeno in giù. Perché okay. Sono quelli che ho vissuto. Ecco,
sono quelli, diciamo, che hai vissuto in prima persona, diciamo così, da così. Se ti faccio una domanda, appunto, Careca, Cavani, Higuain, il tuo podio, al primo posto chi metti?
Sai che secondo me sono proprio diversissimi come tipo di giocatore. Forse come attaccante, non avendo visto dal vivo Careca
metti Higuain.
Sì, okay. Perché come 9, il 9 vero è Higuain.
Tu che non hai visto neanche Bruno Giordano.
No.
Bruno Giordano era uno che infatti secondo me era quello che si avvicinava molto dal punto di vista tecnico a Gonzalo Higuain, perché Higuain era più 9.5, se vogliamo, no? un regista d'attacco, grande centravanti, ma anche un giocatore che aveva il contagiri nel destro, insomma, anche come assist, diciamo così, è sempre molto preciso, quelle aperture al volo per Callejon io me le ricordo veramente bellissime, quelle di Pipita. Vabbè, quindi al primo posto metti Gonzalo Higuain, va bene.
Sì.
Allora, i meno boomer, quindi sicuramente diranno così, i boomer secondo me preferiranno Antonio Careca.
Ma anche perché io faccio sempre un discorso, secondo me, ancora più pratico.
Sì.
Chi ti fa vincere per forza di cose diventa il preferito.
Lo so, però con Higuain a quel punto dovremmo preferire Osimhen.
No, esatto, non l'hai detto.
Non l'ho detto perché per me Osimhen...
è sicuramente sotto
tecnicamente,
sotto,
non me ne voglia,
però io penso anche che nelle classifiche l'emotività conta, e allora poi chi ti fa vincere sposta tantissimo.
Sì, è vero. Senti, invece il Napoli perde con il Real Madrid ma esce a testa altissima, questo sicuramente è una magra consolazione, ma ci dà comunque l'opportunità di dire che la squadra secondo me da questa partita deve trarne solo dei benefici e anche degli insegnamenti, cioè che a questi livelli se fai un errore non ti perdonano.
Sì, ci fosse stato ancora Hamsik avrebbe certamente titolato a cresta alta.
A cresta alta, ma sono contento, come direbbe lui, no?
La so che è sempre uno dei tuoi preferiti.
È sempre uno dei miei preferiti, sì. Senti, però, che indicazioni hai tratto dalla partita di martedì?
Ma che il Napoli è una squadra oramai di livello internazionale, perché giocarsela alla pari con il Real Madrid o comunque una partita nella quale se finisce 2-2 non hai rubato nulla ti dà la dimensione di cosa è diventato il Napoli oggi. Pensiamo a quel Napoli Real Napoli del 2017, facciamo copia e incolla e mi sembra che siano proprio due realtà completamente diverse.
Sì, è vero, sono d'accordo con te. E adesso c'è la Fiorentina per chiudere questo miniciclo, no? Dalla sosta alla sosta il Napoli deve dare continuità alle due vittorie di fila del campionato, arrivare alla terza per chiudere appunto il cerchio e per chissà magari migliorare addirittura la classifica, magari staccare le altre, consolidare quantomeno la posizione.
Ma sì, assolutamente, la partita con la Fiorentina serve anche per andare alla sosta con un'altra testa, quella che non avevi quando invece c'è stata la sosta di settembre. Devi andare assolutamente con questi 9 punti conquistati in 3 partite di campionato e poi tornare con la testa giusta.
È così. Dovendo dare un consiglio, ma se tu fossi nell'allenatore del Napoli, che cosa diresti ai tuoi giocatori?
Sicuramente avrei un conto in banca molto più ricco.
Sicuro, questo questo è poco ma sicuro. Però tu, se tu fossi in Garcia, che diresti ai tuoi giocatori?
Direi di continuare su questa linea, di non abbattersi, di considerare la sconfitta con il Real uscita a testa alta, ma anche attenzione perché noi questa partita la potevamo vincere.
È vero, sì, la potevamo vincere. E forse questo è il rammarico, no? Perché forse è sembrato che nel primo tempo il blasone del Real Madrid a un certo punto, dopo l'1-0 del Napoli, ha avuto il suo peso.
Diciamoci la verità, anche la qualità. Perché onestamente il gol del raddoppio di Bellingham è una roba che
è vero, però là devi fare fallo,
sì, devi, ma come dovevi farlo l'anno scorso con il Milan,
bravissimo, stessa situazione,
e probabilmente potevi farlo anche la settimana scorsa contro l'Udinese su Samardžić, quindi
però su Samardžić vabbè, non fa niente, sai, 3-0,
sì, non c'entra niente, intanto fallo così,
no, sono d'accordo, per carità, però lì devi fare fallo, è vero, hai ragione, anche su Samardžić, però ecco, va dato onore al merito agli avversari che sono di un ancora oggi. Il Napoli si è giocato alla pari con una squadra che ad oggi è superiore.
Sì, la cosa che più mi fa paura del Real Madrid è che ad oggi era superiore. Tra 4 anni potrebbe essere 100 spanne
ingiocabile
tutte le altre. Perché effettivamente quei 4 e mezzo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni e Bellingham, mi ricordano tremendamente Kroos, Modric e Casemiro di 10 anni fa.
Sì, è vero. Va bene, Bruno, grazie mille. Mi dai un titolo che leggiamo domani sul mattino, se posso spoilerare? Se puoi spoilerare.
Tutti pazzi per il Ciccio Bello Osimhen.
Tu sei un pazzo, guarda. Sì, che poi sto Ciccio Bello, c'è il comunicato del Napoli che insomma dice: ci siamo attivati per tutelare i nostri interessi nelle sedi opportune. Te lo leggo, l'avrei letto anche tu. Con riferimento alla notizia apparsa su numerosi siti di informazione online relativa all'imminente immissione in commercio di un gioco per bambino denominato Ciccio Bello Bomber, bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, effettivamente tale e quale ed è proprio lui, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia del Napoli. La SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal club. La società si è attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi. Da un video al bambolotto, sempre Osimhen ci passa per mezzo.
Sì, sempre lui, giustamente, no?
Sì, è l'uomo più rappresentativo. È così.
Attenzione, forse c'è un calcio di rigore contro l'Atalanta. in questo momento
che c'è Atalanta Sporting Lisbona, sì, esattamente.
Atalanta vince 2-0 tra le altre cose, sì, in questo momento l'arbitro sta andando al VAR, forse c'è un rigore per l'Atalanta.
Forse c'è un rigore per
l'Atalanta. Vi lascio con questo.
Grazie. Hai cambiato la nostra serata. Ti
abbraccio.
Ciao Bruno, buon lavoro, a presto. Ciao. Grazie a Bruno Maiorano del Mattino. 081, no, anzi, no, che stavo dicendo il numero del filo diretto. No, il filo diretto no, ma piuttosto 339-666-9990. Careca, Cavani, Higuain, scatenatevi sul podio. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
339-666-9990, Careca, Cavani, Higuain. Secondo voi chi è stato l'attaccante più forte della storia del Napoli? Scrivetecelo e noi leggeremo i vostri messaggi. Intanto voglio salutare Pasquale Tina. Ciao Pasquale. Pasquale, ci sei?
Io vi sento, buonasera.
Oh, eccoti, ora ti sento, ben trovato. Allora, Pasquale, Careca, Cavani, Higuain, tu che sei...
Careca.
Bravo, pure per me è così, Careca non si batte, per me per distacco il 9 più forte di tutti i tempi del Napoli, però poi pure gli è in buona compagnia, il podio è bello.
Ah no, ce ne sono tanti, gli attaccanti forti, Cavani, Higuain, Osimhen, che ha vinto lo scudetto con titolo di Cavani.
Però ecco, nel podio vanno Cavani e Higuain, secondo te, con Careca, come ho fatto, come io ho chiesto agli amici all'ascolto, oppure non lo so, inseriresti Giordano per esempio e non uno tra Cavani e Care e Higuain?
Giordano probabilmente è uno degli attaccanti italiani più forti della storia, insomma, cioè, tecnica di un 10, un numero 9, giocatore forte, forse nel Napoli ha fatto solo meno 2 anni, ha vinto comunque lui lo scudetto, siamo là, è difficile da pensare, forse quarto Giordano, si può pensare anche a Osimhen, alla fine potrebbe entrare in una classifica dei 5, perché comunque ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ha fatto il capocannoniere. Forse al momento terrei la tua classifica come i 3, però poi ce ne sono tanti.
Vedi, c'è un ascoltatore che scrive Mertens, poi qualcuno dice... Cari marziani, ma che domande fate? Careca, Careca, poi c'era quel tira la bomba, tira la
Careca,
bomba.
Careca, sono d'accordo, sì. Però anche Mertens, che è il miglior cannoniere della storia del Napoli,
sì,
merita, diciamo, attenzione, cioè non possiamo dimenticarlo. Quindi
no, ma tanti. Per carità, no, sono tanti, poi per carità, ci mancherebbe, ognuno ha il suo idolo e la sua visione. Io sono convinto che Careca nel calcio moderno avrebbe fatto 40 gol a campionato, per come la vedo io, per com'era giocatore lui, ma non solo Careca, se poi parliamo di Van Basten o dei grandi cannonieri degli anni 80-90, oggi secondo me farebbero gol a caterve, Batistuta, insomma.
Vieri, Trezeguet.
Voglio dire, insomma, vabbè, senti, come sta il Napoli, Pasquale, al di là di queste situazioni relative a Osimhen che ci va sempre sotto, adesso, prima il video, adesso il bambolotto, Ciccio Bello,
il bambolotto non c'entra il Napoli, cioè, nel senso che
no, però ci va sempre Osimhen sotto, no,
perché, diramato anche un comunicato,
sì, l'ho letto, credo,
insomma, che dirà le vie legali, che dove proverà a ritirare, a chiedere il ritiro del bambolotto dal commercio, insomma. Il Napoli sta bene, è chiaro che il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti, lo farà anche domani, si allenerà, sabato si allena al Maradona, questa consuetudine che sta diventando, diciamo, importante, cioè di vedersi nel tardo pomeriggio al Maradona per la rifinitura e poi c'è la cena tutti quanti insieme, prima del rompete le righe, perché il Napoli non fa ritiro, diciamo, solitamente prima delle partite casalinghe. È chiaro che dopo comunque una buona prestazione, quella di Madrid, soprattutto il secondo, quello col Real, un buon secondo tempo, sì, un primo secondo me così e così, perché lì potevi tranquillamente, secondo me il pareggio poteva essere, diciamo, il risultato giusto. Chiaro che adesso non devi accontentarti e devi vincere domenica con la Fiorentina, è una sfida,
certo,
di vertice, perché la Fiorentina ha gli stessi punti del Napoli, di sicuro vedremo come andrà la Fiorentina impegnata in conference, vediamo, insomma, se avrà strascichi da questa partita. Il Napoli ha avuto 2 giorni in più di fatto per recuperare, perché ha giocato martedì, quindi questo sicuramente è un fattore. è una partita che devi vincere per tanti motivi, per dare continuità al campionato, per dare slancio alla tua rimonta in campionato, perché tu sei a 4 punti dalle milanesi. Ti mancano secondo me 2 punti di Bologna da quello che abbiamo visto, perché quella era una partita che obiettivamente potevi vincere. E quindi è una sfida secondo me complicata, però il Napoli ha le carte in regola per poterla vincere.
Le tue parole le ascoltate da qualche istante un doppio ex peraltro di Napoli e Fiorentina, Gaetano Fontana. Ciao mister, ciao Gaetano,
ciao, buonasera, ciao
Gaetano.
Ciao.
Allora, con Pasquale Tina dicevamo il Napoli.
Ciao, Gaetano, buonasera.
Ciao Pasquale, ecco. Buonasera a te. Ciao.
Noi stavamo dicendo proprio questo: il Napoli ha chiaramente le carte in regola per battere la Fiorentina, ci mancherebbe altro, ma non sarà facile perché la Fiorentina ha gli stessi punti del Napoli. Secondo me la gara di questa sera, per quanto dia stimoli, anche se fai un buon risultato eccetera, può pesare anche nell'economia, perché poi ci si lamenta sempre di giocare il giovedì, e se ci si lamenta per giocare il giovedì, motivo ci deve essere.
Ma io credo che sì, innanzitutto hai meno giorni per recuperare, però credo che ad oggi
forse siamo all'inizio stagione.
Sì, siamo all'inizio stagione, ma ormai i giocatori sono abituati a questi ritmi di gara, no? Anche a quelli a distanza di pochi giorni e di grande importanza. Questo perché ormai il giocatore è anche evoluto da questo punto di vista, perché ormai i campionati europei e italiani ci hanno abituati a questi ritmi, di conseguenza ormai sono anche allenati per sostenere i carichi mentali e fisici del genere. Però tu giustamente dicevi, è una partita sicuramente non semplice, perché la Fiorentina gioca un buon calcio, gioca un calcio propositivo e italiano, propone sempre delle buonissime idee. Diciamo che se c'è un vantaggio, se così lo possiamo definire, che la Fiorentina sicuramente non verrà a fare una partita di attesa e quindi magari intenta chiudere gli spazi nella propria metà campo, perché solitamente è una squadra alla quale piace comandare il gioco, piace avere il pallino in mano, quindi piace affondare nella metà campo avversaria. Questo potrebbe usufruire ovviamente il Napoli con i suoi giocatori d'attacco, che sono giocatori veloci, che amano attaccare lo spazio, amano giocare in spazi aperti, e quindi questo potrebbe rappresentare ad oggi a bocce ferme una diciamo delle situazioni che si possono creare ed essere a vantaggio del giocatore del Napoli.
Gaetano, Pasquale Tina per Gaetano Fontana, a te Pasquale.
Gaetano, che ne pensi di Caiusto? È un giocatore che secondo te abbiamo visto ancora poco. Secondo te è un giocatore che può avere, diciamo, una crescita nel Napoli come mezzala, secondo te alla fine anche come centrale, con caratteristiche ovviamente diverse a quelle di Lobot. Mi interessa il tuo parere.
Ma sì, sicuramente in quella posizione non si può avere la qualità di Lobot, però io credo che quando si va a individuare dei giocatori di questo calibro, sicuramente non si sbaglia la scelta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle caratteristiche per le quali i giocatori vengono acquistati, perché ormai sono monitorati e sono scelti dopo averli vivisezionati in lungo e in largo. Però a questi ragazzi bisogna dare il tempo necessario per integrarsi in una struttura di squadra diversa rispetto alla squadra alla quale erano abituati, in un ambiente di tifoseria e di città diverso rispetto a quello ultimo dove sono stati. Quindi questo potrebbe rappresentare inizialmente un ostacolo. Poi voi sapete meglio di me che l'11 di base del Napoli in questo momento è intoccabile, perché ha dato tantissime garanzie, quindi per cercare di trovare spazio bisogna sgomitare e anche tanto, però questo potrebbe anche essere un motivo in più per dare tempo a questi ragazzi di maturare, di far
però è un buon giocatore, Caiusti. Io l'ho trovato molto intelligente anche nelle giocate e anche di qualità, ecco, non ha il fosforo di Lobotka
su quello,
però...
esatto, ma su quello io l'ho detto come apertura del mio intervento, no? Le qualità si discutono, bisogna solamente avere il tempo di aspettarli, così come è stato fatto con Lobotka, con Lozano ai tempi, no? Perché insomma, una cosa che per un anno non abbiamo mai visto in campo, poi si è dimostrato essere quel giocatore fantastico che è, perché ci sta che magari inizialmente vuoi, anche perché in questo momento l'allenatore ovviamente deve preferire quegli 11, perché mezzo a campo a chi tiri fuori in questo momento?
No,
dopo...
è impossibile.
Appunto.
E
quindi è anche un motivo in più per aspettare la loro crescita in maniera definitiva.
Sì. Gaetano, la gara di martedì con il Real Madrid, che indicazioni ha dato secondo te al Napoli?
Ma ovviamente lasciando perdere il risultato che è anche molto bugiardo, io mi tengo forte la prestazione, una prestazione che Napoli ha fatto in maniera magistrale, tenendo testa a dei campioni conclamati come quelli del Real Madrid, e il Napoli sta dimostrando questa continua crescita dall'inizio dell'anno. C'è stato all'inizio una partenza in impasse, come si suol dire, adesso però sta ritrovando la retta via, nel senso che si sta ritrovando, si stanno rivedendo un po' le giocate dello scorso campionato, gli stessi automatismi, questo perché comunque anche Garcia secondo me aveva bisogno di inserire qualcosa di suo, ma ritrovare anche qualche certezza che era solita negli 11 che andava in campo, quindi ottimissima prestazione, bisogna assolutamente continuare perché ci sta che magari per il colpo dei campioni puoi perdere contro il Madrid, ma se giochi così difficilmente le partite le perdi.
L'ultima per Gaetano, lo lascio a te, Pasquale.
Ti aspettavi questa crescita di Nico Gonzalez? Credo stia diventando un giocatore da dimensione di una big, quest'anno forse sta avendo la sua definitiva.
No, e non me l'aspettavo nella maniera più assoluta, nella caratteristica che meno aveva evidenziato, che è il colpo di testa. Ha tempismo, ha capacità di intervento e riesce anche a dare il giusto indirizzo alla traiettoria quando la va a impattare, e non essendo anche un fisico così prestante come solitamente si vedono quei giocatori che hanno questa caratteristica, no? Avendo anche un fisico che ti permette di guadagnare centimetri, lui ha un tempismo incredibile, però oltre a questo sta dimostrando di saper giocare veramente tanto a calcio. Lui e lo stesso Arthur stanno facendo molto bene. Sono giocatori che bisogna assolutamente attenzionare, e Gonzalez è uno di quelli.
Ecco, io l'avrei visto molto bene nel tridente offensivo del Napoli, ecco, ti dico la verità, forse ne avevamo già parlato qualche settimana, qualche mese fa, quando il Napoli cercava anche un sostituto eventuale di Lozano, Nico Gonzalez sarebbe stata una buona soluzione, anche perché all'epoca si parlava di italiano, Pasquale, Gaetano, insomma, no? Si parlava di italiano come allenatore del Napoli.
Napoli non ha affondato, diciamo, sulla situazione, quindi è rimasto, diciamo, un'idea, però poi non...
Un'idea sospesa, sì, è vero. È vero. Va bene, Gaetano, io ti abbraccio, grazie sempre della tua disponibilità. Ti abbraccio
grazie
forte.
A voi, Gaetano, Pasquale.
Ciao.
Grazie a Gaetano Fontana. E allora, Pasquale, è vero che siamo giovedì, è vero che ci sono ancora 3 giorni. Domani la conferenza di Garcia ci darà forse qualche indicazione, ma a tuo parere, sono passati 5 giorni, cioè passeranno 5 giorni dalla gara di martedì con il Real. Si va verso la stessa formazione?
Secondo me sì.
Oppure Mario Rui gioca anche dopo?
Ah, quello è l'unico dubbio. Ci sono state le polemiche.
Polemiche tante. Belle pepate.
Io credo che la formazione sarà quella. Con questo dubbio qui, ma non mi aspetto, diciamo, novità particolari. È giusto, insomma, che dopo 5 giorni affronti un avversario forte con la migliore formazione.
Grazie Pasquale, buon lavoro.
Ciao Francesco.
Buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Allora, voi continuate a scriverci, Careca, Cavani, Higuain, scriveteci il vostro podio degli attaccanti del Napoli, tra questi tre, o comunque se volete scrivetecene altri. 339-666-9990, Atalanta in vantaggio ancora 2-1 a Lisbona, Scalvini e Ruggeri per i nerazzurri, Gyökeres su calcio di rigore per i lusitani, mancano davvero pochissimi istanti alla fine del match. Poi vi dicevo, questo è per quanto riguarda l'Europa League, per la Conference la Fiorentina in campo alle 21, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora 339-666-9990 per quanto concerne i vostri messaggi, scriveteceli sul podio degli attaccanti Careca, Cavani, Higuain. Oggi Careca compie gli anni fuori città per festeggiare con la famiglia e non può rispondere al telefono. Che peccato, ci avrebbe fatto tanto piacere salutarlo e fargli gli auguri. Vi rileggo il comunicato intanto del Napoli. Con riferimento alla notizia apparsa su numerosi siti di informazione online relativa all'imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato Ciccio Bello Bomber, bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del club, la SSCN, la Società Sportiva Calcio Napoli, per precisa, trattarsi di un prodotto non ufficiale la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal club. La società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi. E insomma, questo è quanto per ciò che riguarda il comunicato relativo alla situazione Osimhen. Tra un attimo torniamo al telefono, andiamo da Boris Sollazzo, dovremmo andare da lui proprio, non so se è già collegato con noi, non ancora, allora lo ricontattiamo immediatamente, lo continuiamo a ricontattare. Intanto continuate a scrivere al 339-666-9990. Per quanto concerne gli azzurri, dobbiamo dire che per quanto riguarda la formazione contro la Fiorentina potrebbe esserci anche Elmas, ci possono essere anche novità come Mario Rui a sinistra. Mario Rui ha giocato 3 minuti con il Real Madrid, quindi potrebbe giocare contro i Viola dal primo minuto. Potrebbe esserci anche Raspadori, Cajuste la prima alternativa ad Anghissà, e poi Lindstrom, che non ha giocato contro il Real, potrebbe anche giocare al posto di Politano, anche se sono convinto che 5 giorni siano più che sufficienti per recuperare dalle fatiche di Coppa. Questo è per ciò che concerne anche l'11 della formazione. Tra un istante saremo, che vedo Boris collegato online, quindi lo stiamo chiamando, e allora lo riproviamo. Vincenzo, vai tranquillo, martellalo fino a che non risponde, perché tanto ecco, infatti mi sta scrivendo in questo momento, il bello della diretta. Intanto 339-666-9990 mi dice: sì, ma non si sente, dice Boris, non so che cosa voglia dire questo messaggio, e allora tra poco lo ricontattiamo, caro Vincenzo. Ce l'abbiamo! Oh, Boris, amico mio, come stai?
Tutto bene, tu?
Io sto bene, grazie, sto bene. Ottimo. E sono molto amareggiato dalla sconfitta con il Real Madrid, ma non dalla prestazione, che ha fatto vedere un Napoli che se l'è giocata alla pari con le merengues. O no? Tu che dici?
Guarda, io sono amareggiato solo del mancato assegnamento del punteggio per il mondiale per il club. Poi non credo che questo risultato avrà in positivo o in negativo nessuna influenza su come andrà il girone, e non credo appunto che quindi sia il risultato in questo caso la cosa più importante, ma era importante invece in seguito a quello che hai fatto con Udinese e Lecce. Con Lecce già si era vista una partita vera, il Lecce è squadra vera, è una squadra che insomma metterà in difficoltà e ha già messo in difficoltà tante altre squadre. Però ovviamente il Real era un'altra squadra, era il Real che tranne in difesa aveva tutti gli effettivi migliori, ha i due giocatori più forti del mondo insieme a Mbappé, che sono nella migliore forma della stagione, e tu insomma non hai pareggiato per un rigore non dato, hai rischiato di vincere su 2-2, ai giocatori pari, e anche se con uno scacchiere tattico diverso, non diversissimo, ma diverso, e con dei giocatori in meno, ha dimostrato secondo me di essere una squadra di livello europeo. E se vogliamo, forse l'unica ora, perché sempre fa 2-0-0. L'Inter Saragozza non ha fatto vedere granché, contro il Benfica è stata positiva, ma dopo il vantaggio la Lazio, beh, se ne sono al 95esimo, beh, lei insomma ha dimostrato di essere l'unica squadra che veramente in Europa ci sta bene. Infatti dovremmo fare quel punteggio per poi arrivare al Mondiale per club, perché l'idea è che ci possa andare la Juventus o il Milan.
Ci fa venire l'urticaria, sì sì. Senti, oggi è il compleanno di Antonio Careca, no? Del più grande bomber della storia del Napoli, per quanto mi riguarda, spero che penso che anche per te sia così. Allora ti chiedo, credo magari, e poi infatti te lo voglio chiedere, Careca, Cavani, Higuain, lo sto chiedendo agli amici, il mio podio personale, Careca, Higuain, Cavani, anzi il mio podio, qual è il tuo tra questi tre?
Io non ricordo che abbia giocato nel Napoli, quindi non ti so dire, insomma.
Vabbè, dai.
Io ti direi probabilmente Careca sopra ogni cosa. Io ho vinto un premio, l'unico premio che ho vinto l'ho vinto nella mia città, a Napoli, si chiama La Femmina, e quella lo vinceva anche Careca.
Ah,
e io al l'ho dedicato non alla famiglia, per capire quanto io lo ami. Anche perché quando abbiamo cominciato a declinare lui è rimasto, e questo io non me lo ricordo, non me lo scorderò mai.
Sì.
E è un giocatore che ha giocato sopra fine. Io, se devo pensare al calcio, a cosa che mi piace del calcio, penso a Stoccarda Napoli e penso ad Alemão, Maradona e Careca, che costruiscono quel gol che è ancora tuttora secondo me uno dei più bei gol della storia del calcio.
Sì.
Quindi ti direi Careca, ti direi inevitabilmente Mertens, perché se devo privilegiare la tecnica, come nel caso di Careca, ti dico Mertens e ti dico Cavani. È evidente che se devo guardare come probabilmente farei un'altra classifica, però se invece devo unire il talento con i piedi e la bellezza dei gol che ho visto, io ti dico questi tre.
Ok. Senti, domenica c'è la Fiorentina. Fiorentina che alle 21 gioca in Conference League. Ti dispiace che il Napoli non abbia puntato su Italiano, o sei felice così con Garcia innanzitutto?
Italiano è già un fenomeno, perché tutti quelli di cui ti ha parlato quest'estate invece stanno andando malissimo. L'Istiatica ne ha presi 4. De Zerbi ha preso 6 contro il West Ham, adesso non sta perdendo contro il Marsiglia, quindi già sì. Il fatto che l'Italiano è stato toccato dalla ricerca del Napoli e comunque sta andando bene, se ne è forte. Io credo che l'Italiano sia uno di quegli allenatori di cui si parla nei prossimi 20 anni, ma che a Napoli non poteva arrivare adesso, perché bisogna arrivare le spalle larghe. Quando mi si dice vabbè, ma Sarri ha fatto bene, Sarri è vero che è arrivato una squadra, da una piccola squadra, ma ci è arrivato a un'età in cui la saggezza ti può anche aiutare, e quindi io credo che per l'Italiano sarebbe stato comunque troppo presto. L'Italiano, la Fiorentina fa degli errori, non ultimo il modo in cui ha perso la Conference League, che a Napoli non verrebbero, esatto, non verrebbero perdonati, e anche il suo fascino. Come ho detto ai miei amici viola, avete perso la Conference League, ma senza quel gioco e senza quell'attitudine in finale non ci sarebbe stati,
non sarebbero mai arrivati, certo,
esatto, cioè tu non avresti mai vinto col Basilea al ritorno senza quell'attitudine, quindi insomma ci devi stare. È la partita della maturazione, cioè, nel senso, noi ci siamo ripresi, lo sapremo contro la Fiorentina quando arriveremo alla seconda sosta. È una squadra molto forte, una squadra che può battere chiunque, noi compresi. È una squadra in cui devi battere con la tattica, con la tecnica e con le individualità, ma anche col collettivo. È una squadra che ti impegna su tutto ciò in cui prima sei mancato e adesso ti sei ritrovato. Servono tutti al meglio, serve Kvaratskhelia come l'abbiamo visto, servono Osimhen che non gioca in mezzo servizio, servono tutti, quindi insomma io anzi ti dirò che con la Fiorentina sarei tentato di far giocare Simeone e poi giocarmi la carta Osimhen, quando i due centraloni che sono un pochino, come dire, belli piazzati e potrebbero essere stanchi, giocarmi Osimhen dopo.
Senti Boris, non solo Napoli, Napoli Fiorentina, ma anche un qualcosa che riguarda la domenica alle 17:30, che riguarda te però, riguarda il tuo Diego Politic proprio a Napoli.
Sì, no, è un'emozione particolare. Io vi ringrazio tantissimo quelli del Campania Libri Festival, perché tu sai cosa mi lega a Napoli, sai, certo, che cos'è, l'hai vissuto in prima persona, tu c'eri, io tu mi hai fatto un regalo enorme presentando il libro
Sedici
Reversi. E insomma, venire chiamato per presentare il libro da una manifestazione così importante è meraviglioso. Avrò vicino un filosofo, un giornalista che stimo tantissimo, Enrico Novi, poi peraltro è anche un amico fraterno. E io che devo dire, sembra strano parlare bene di un proprio libro. Come sai, io sono molto, come dire, esigente con me stesso e spesso parlo anche male di quello che faccio. In questo caso io vi dico solo che se verrete scoprirete cose che non immaginate, esattamente come ho fatto io nei 2 anni di ricerche e di studi per scriverlo. È una parte di Diego che anche il più grande diegologo del mondo o d'Italia, che pensavo di essere io, non conosceva, e ho tantissima voglia di condividerlo. L'ho condiviso nel libro, magari nella presentazione finirò per dire anche qualcosa che non ho potuto scrivere perché non ho trovato tutte le verifiche, però che so essere vere, insomma, perché me l'hanno raccontato persone di fiducia. È un modo per rendere giustizia a un grande uomo che ha avuto contro tutto e tutti, e nel libro spiego anche perché aveva contro tutto e tutti.
Indubbiamente, e forse per questo è stato amato anche non solo da noi napoletani, perché noi napoletani ci ammazzeremmo per difendere Diego, no, da questo punto di vista, ma anche dai suoi avversari in campo. Lo hanno amato tutti, perché poi è stato la sua frase, no, della pelota non si mancia, no? È credo emblematica del personaggio Diego. Noi l'abbiamo visto con le sue magie in campo e ce lo siamo goduto per 7 anni, ma le sue battaglie per il pallone credo che non le farà nessuno, non le abbia fatte nessuno e non le farà mai più nessuno come le ha fatte lui.
No, non l'ha fatte per il mondo più nessuno come le ha fatte lui. È un uomo che ha speso se stesso per la gente, per la gioia delle persone, senza ricevere neanche la metà in cambio. Sembra incredibile il dito di una persona che ha lasciato centinaia di milioni di euro ad amici, parenti e di eredità, però tutto quello che lui ha dato in termini di sentimenti, di miglioramento della vita delle persone. Nel libro io racconto di quando va a inaugurare insieme all'amica Kirchner il presidio territoriale di Viglia Fiorito, il presidio medico territoriale di Viglia Fiorito, la medicina di quartiere sostanzialmente, che era Viglia Fiorito, doveva fare chilometri e chilometri per arrivare al primo pronto soccorso. Con quel presidio territoriale si salvano tantissimi, soprattutto di bambini, e lui gioiva in quel momento come dopo un gol. E migliaia di persone hanno avuto una qualità della vita migliorata perché lui, anche a 56 anni, pensava agli altri e non pensava a se stesso. L'abbiamo visto poi che è stato successo, quanto questo pensare agli altri poi gli ha impedito di rendersi cura di se stesso. Ma non era solo generosità, non era solo voglia d'affetto, era proprio una volontà politica. Quello che ho cercato io di raccontare è quella cosa che tutti hanno definito istinto, folklore, essere naif, e che invece aveva un pensiero e un'anima profonda alla base, e una decisione di portare avanti il tentativo di migliorare il mondo, di renderlo diverso e possibile, come si diceva, no, nel 2001 a Genova.
Sì, è vero. Ti abbraccio Boris, ti faccio un grande in bocca al lupo e a presto. Grazie mille.
Vi aspetto domenica a Palazzo Reale per condividere qualcosa a cui tengo tantissimo.
Ti abbraccio.
E poi tutto allo stadio, ovviamente.
E poi tutto allo stadio, è vero. Ciao, grazie mille. Ciao. Grazie Boris. Allora, 339-666-9990, abbiamo la pubblicità, poi vi leggo i messaggi che ci state mandando, Careca, Cavani, Guain, 339-666-9990, tra poco.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
E allora, eccoci rientrati, sono le 20:51 minuti, 339-666-9990, non vi avevo detto ovviamente che in Europa League anche la Roma quest'oggi gioca alle 21 con il Servette. Tra pochi istanti andiamo al telefono da Delio Rossi in diretta con noi, chiedo solo conferma quando ci sarà a Vincenzo Russo, ce l'abbiamo già. Oh, buonasera allora a Delio Rossi, ciao mister, ben trovato.
Buonasera a voi.
Ben trovato, mister. Grazie di essere con noi. Ti chiedo subito, Delio, dalla gara con il Real Madrid, quali indicazioni si possono trarre per il Napoli, per ciò che concerne gli azzurri, ovviamente?
Ma io, siccome le vedo tutte le partite, le partite del Napoli, mi sembra che è cresciuta la condizione anche di certi giocatori. E con il Real, il Napoli secondo me meritava perlomeno il pareggio, poi però la differenza l'hanno fatta i giocatori, anche perché hanno due filosofie diverse, no? Il Real ha dei giocatori pratici che ti sanno tirare fuori il coniglio dal cilindro anche nei momenti di difficoltà, però quello che si evince, che il Napoli secondo me c'ha qualche difficoltà dietro, ma più che altro secondo me se vuole giocare in questa maniera accettando l'uno contro uno dietro, secondo me non c'ha gli interpreti adatti per giocare l'uno contro uno dietro a differenza dell'anno scorso. Penso che questa è la differenza rispetto all'anno passato.
Quanto è importante a questo punto, perché gli interpreti, l'unico interprete è Kim che manca, mi sembra che a questo punto l'assenza di Kim è un'assenza che forse mette in difficoltà un po' il reparto.
Secondo me sì, anche perché io ho un'idea particolare, cioè secondo me il giocatore dietro, uno dei due deve essere veloce, non ti puoi permettere due giocatori lenti o istintivi, cioè paradossalmente anche Manolas era veloce ma era un istintivo, non sapeva giocare, non sapeva giocare nella linea, cioè paradossalmente il Milan, faccio un esempio, il Milan è cresciuto quanto ha preso Tomori, che compensa magari qualche deficienza in mobilità di Kier o di Kalulu sotto. Poi magari non sa uscire benissimo la palla, però è uno che attacca sempre in avanti. Ecco, il problema secondo me del Napoli, almeno in questi, in quello che sto vedendo, cioè se il titolare
in questo momento forse
se il titolare è diventato Juan Jesus, che era uno scarto dell'Inter dato alla Roma, la Roma non giocava titolare nei campioni d'Italia, secondo me quello può essere il problema, quindi in quella situazione vuoi giocare con quei difensori deve schermarli un'altra maniera.
Sì. Ecco, ti chiedo un giudizio su Nathan, è vero che l'abbiamo visto solo tre volte da titolare, che ragazzo, che giocatore ti sembra, anche dal punto di vista delle caratteristiche, un giocatore che può essere utilizzato per la sostituzione di Kim, non che sia il nuovo Kim, non mi fraintendere, però voglio chiederti dal punto di vista, cioè tu che c'hai l'occhio d'allenatore, cioè Nathan è un giocatore che per caratteristiche si avvicina più a Kim o invece agli altri giocatori che fanno parte della rosa del Napoli per quanto riguarda i centrali?
Io ho visto il Napoli di Sarri che giocava con Koulibaly,
con Albiol e Koulibaly.
Albiol non brillava per velocità, però lui era il dominante che sapeva guidare sì, la linea. Secondo me Nathan ha delle buone qualità, non è un dominante, non ha la velocità di Kim nell'uno contro uno, secondo me avrebbe bisogno di un dominante, sicuramente crescerebbero anche le sue prestazioni. È un giocatore secondo me giovane, ha buone qualità, sa uscire la palla, è mancino, cioè gioca bene a sinistra, però non è un dominante e non avendo due dominanti qualche problema c'è.
Qualche problema c'è. Senti, domenica c'è la Fiorentina è italiano che stasera gioca in Conference con la Fiorentina, però almeno il Napoli può chiudere questa parte di stagione adesso in vista della sosta, almeno rilanciandosi in classifica. Il Napoli, oddio, già è rilanciato perché ha vinto con Udinese e Lecce, servirebbe la terza, anche se non sarà facile contro i Viola.
Non sarà facile, però se tra le squadre che devo scegliere la Fiorentina può essere una squadra giusta, anche perché ti lascia giocare, concede tanto dietro, è una squadra pericolosa davanti ma concede tanto dietro, e con i giocatori così veloci che c'ha il Napoli davanti, secondo me qualche problema glielo può creare il Napoli alla Fiorentina. Cioè, paradossalmente era più difficile giocare con l'Atalanta, faccio un esempio.
Ho capito, perché tatticamente l'Atalanta è un po' più accorta, è un po' più fisica rispetto anche alla Fiorentina, che appunto ti concede tanto. Va bene, Delio, io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, ti auguro buona serata.
Un abbraccio a te,
buonasera. Ciao mister, ciao. Grazie a Delio Rossi, 339-666-9990, prima di salutarci, allora, la classifica dei bomber del Napoli, Carrega in assoluto, poi gli altri, Mertens, Higuain, Giordano, Cavani, siamo lì, grandi attaccanti, ma Careca è il centravanti ideale. Messaggio di Tony, Radio Marte, ciao, tutta la vita Careca, un saluto. Salvatore, io l'ho vissuto, Salvatore dalla Svizzera. E poi ancora, secondo me Cavani e Higuain non possono essere paragonati a Careca, facevano uno sport diverso. Adesso non so che cosa voglio dire questo messaggio, io credo che insomma ognuno ha la sua visione. Io mi tengo tutta la vita Cavani e Careca, e poi metto Higuain e Cavani per quanto riguarda la forza dei giocatori che hanno vissuto la maglia che hanno vestito la maglia del Napoli. Poi, per carità, massimo amore, tanto amore e tanta stima per Dries Mertens, ha fatto un sacco di gol, è il bomber di ogni tempo, però io mi tengo indubbiamente questo terzetto. Va bene, sono le 21, è tempo di salutarvi e salutarci e ringraziare Vincenzo Russo in regia e augurarvi buon fine settimana con i programmi sportivi di Radio Marte. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo invece la settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 20 alle 21. Da Francesco Marciano è tutto, forza Napoli, ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.